Siamo qui riuniti accanto al tabernacolo, prima della Santa Messa, per sostanzialmente per fare un atto di ringraziamento per l'anno che si sta per concludere e per anche prepararci all'anno che comincerà tra pochi minuti, in pratica, tra poche ore. Il brano dell'Evangelo che noi leggeremo è quello appunto della maternità divina di Maria, cioè nel senso che è quando l'Evangelo di Luca si dice: andarono dunque senza indugio i pastori, no? E trovarono Maria e Giuseppe il bambino che giaceva nella mangiatoia. Quindi il punto fondamentale della festa di domani, la festa di questa notte, è quello della maternità divina di Maria, e cioè il fatto appunto che, vedete, no? Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, quindi il fatto che il bambino si trova nelle braccia della madre. Questa festa, questa solennità della maternità divina di Maria, in realtà è una solennità abbastanza recente e è il modo di procedere tipico della Chiesa, no? Quello per il quale una festa, tra virgolette, pagana, a me non piace la parola pagana, nel senso che è semplicemente la festa di un calendario, cioè il fatto che inizia un nuovo anno, viene battezzata, cioè nel senso appunto noi cristiani celebriamo, festeggiamo l'inizio del nuovo anno nelle braccia della Madonna, no? In Maria che è nostra madre e che ci genera alla vita. Ora, per arrivare a questo, noi dobbiamo passare attraverso appunto il cammino del ringraziamento, cioè nel senso che noi, ecco, mentre questa messa che noi stiamo per celebrare è una messa, diciamo, un po' particolare, no? Che la facciamo a quest'ora, non è rarissimo, in diverse realtà ecclesiali lo si fa, anche perché, diciamo, in questo modo è anche, no, molta gente magari non è che va a messa, se sta tutta la notte alzata, poi non rischia il primo dell'anno di non andarci a messa, quindi è una possibilità che esiste, ma comunque invece quello che è proprio tipico del 31 dicembre non è la messa di mezzanotte, ma è il Te Deum, cioè questo è proprio, non è che sia di precetto fare il Te Deum, però è qualcosa che è proprio caldamente consigliato, no? E ora interessante è che questo Te Deum di ringraziamento si fa appunto ogni anno. Fa ogni 31 dicembre, quindi non è che si fa quando l'anno è stato positivo, no? Ma si fa ogni anno. E già arrivando a Roma ho sentito i primi botti, perché in tutto il mondo in qualche modo si celebra invece la fine dell'anno non tanto ringraziando per l'anno che è passato, ma ringraziando perché finisce, no? Ah, meno male, questo 2016 disgraziato in cui è successo questo e quest'altro. E il botto, almeno così a me hanno sempre spiegato, non so se è vero, il senso del botto sarebbe quello di uccidere le cose cattive che sono accadute quest'anno, che quest'anno se le porti via tutte quelle cattive, no? Ho visto su un giornale che a New York, più che lanciare i botti, hanno la consuetudine di con i martelli rompere le cose, come in altre, sappiamo bene, zone d'Italia si buttano le cose alla finestra. Ecco, questa idea qua del fatto che si buttano via le cose perché sono andate male le cose, no? Le cose andate male si buttano via e si ricomincia. Ora, questo non è un atteggiamento di ringraziamento, perché ora uno guarda l'anno che è passato fissando sulle cose andate male, Ma per ringraziare invece noi dobbiamo, cioè noi possiamo ringraziare in realtà per le cose che sono andate bene, cioè per quello che c'è stato di bello e di positivo. Allora la Chiesa ci dice, ogni anno si fa il Te Deum perché ogni anno ci sono state tante cose positive, alcune esplicitamente positive e quelle negative, se noi le viviamo nel Signore, in realtà scopriremo che sono state anch'esse positive. Ora, per questo io prima di questo Vangelo che abbiamo letto della maternità di Maria, prima di questo Vangelo noi sappiamo che c'è tutto un itinerario. Io soprattutto, non so, oggi mi sono molto fissato come mia orazione personale su questi deserti, no? Che ha dovuto affrontare la Madonna prima di arrivare a avere tra le braccia Gesù bambino. E mi colpiva, rileggevo appunto il capitolo 1 di San Luca, no? Quando l'arcangelo dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, che poi nella nuova traduzione in realtà è rallegrati Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E la Madonna invece a queste parole ella rimase turbata, cioè cosa mi faceva riflettere? Mi faceva riflettere, cioè mi colpiva il fatto che l'angelo dice rallegrati, invece Maria, come prima reazione, ha quella del turbamento. Poi c'è questo, il famoso sì, no, ecco l'ancella del Signore, per cui lei rimane incinta proprio dello Spirito Santo, e poi comincia quel cammino al termine del quale è così che dice l'anima mia magnifica il Signore, che è un rallegrati molto di più, magnifica l'anima mia magnifica il Signore, esulta nel Signore, quindi è molto più che rallegrarsi, no? Però insomma, mi colpiva il fatto che all'annuncio dell'angelo la Madonna non riesce ad essere felice. In realtà c'è un lungo periodo, innanzitutto in cui lei deve maturare questo atto di fede, perché non capisce come, rimanendo vergine e così via. E poi comincia una specie, io veramente penso che sia stata una specie di via crucis della Madonna, ovviamente non si può parlare così perché la via della croce ancora non c'era, no? Cioè però, sapete quanti chilometri ci sono tra Nazareth e il luogo della visitazione, mi sono documentato questi giorni che ero al corso di ritiro, 70 km, non sono pochi 70 km, cioè perché il luogo della visitazione è a sud di Gerusalemme, Nazareth è molto a nord rispetto a Gerusalemme, insomma mi hanno detto che sono 70 km, 70 km fatti in carovana. E ecco, questa ragazza giovane li ha affrontati da soli, da sola, perché il Vangelo non parla di Giuseppe. Secondo me la cosa più logica è che Giuseppe non ci fosse, perché Giuseppe non sapeva che Maria era incinta, ma neanche Maria lo sapeva esattamente se era incinta o no, no, nel senso che chi lo sa cosa era successo in quel momento. E la conferma definitiva ce l'ha proprio quando Elisabetta prorompe, no? Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che arrivare al momento del ringraziamento, nel caso del cristianesimo, del seguire Gesù Cristo, è l'esito finale di un cammino. Questo lo diciamo già a Natale, no? Che tutti noi dobbiamo affrontare come cristiani un deserto. Poi parlavamo, mi ricordo anche nell'omelia, del giorno e della notte, no? Il giorno della notte. il fatto che Natale ha questa dimensione della notte, perché Gesù nasce di notte, e la luce che entra nelle tenebre, dice San Giovanni, no? Ecco, ora noi dobbiamo con coraggio metterci per questo cammino del turbamento, del deserto, del fatto che la speranza è proprio la virtù che ci sostiene lungo il cammino. Poi, subito dopo, in realtà, probabilmente l'andata in Egitto non è tra pochi giorni, come noi liturgicamente celebriamo, no? Ma probabilmente sarà stato 2 anni dopo circa l'Epifania, quando arrivano i Magi. Ma insomma, un paio d'anni dopo, cioè, poi c'è l'altro cammino lungo per andare in Egitto. Allora, imparare a ringraziare cioè bisogna imparare a ringraziare, ecco, questo è il tema un po' della meditazione, no? Nel Te Deum dobbiamo imparare a dire il Te Deum, dobbiamo imparare a ringraziare. Allora meditavo su questo e pensavo che noi ringraziamo meglio, tanto meglio quanto più sappiamo che quello che abbiamo ricevuto è gratuito. Cioè, è chiaro che se io vado a fare il pieno di benzina e do i soldi, mi fanno il pieno, poi siccome sono educato, così mi ha educato mia mamma, dico grazie, grazie mille, vabbè, ma non è un grazie, è un grazie di educazione, non è che io sentitamente ringrazio perché ho pagato. Quindi è dovuto, no? Grazie. Beh, ma se invece accadesse, che ne so, che mi si rompe la macchina un signore si ferma e mi aiuta a riparare la macchina o mi prende in macchina, mi porta in officina, è chiaro che io poi gli dico grazie, cioè, ben diverso, no? Il grazie che arriva perché qualcuno mi ha fatto una cosa gratis, e invece il grazie che deriva da qualcosa di dovuto. Ecco, allora, oggi, cioè in queste ore, la Chiesa cosa ci chiede? La Chiesa mi dice: senti Mauro, pur nella tua vita, in cui ci sono luci ed ombre, in cui c'è macello o non macello, cioè io penso che ciascuno di noi ha cose belle e cose brutte, dentro di sé, fuori di sé, cose che lo aspettano, belle e brutte, impara a ringraziare, cioè impara a scoprire l'amore gratuito di Dio. E mi colpiva Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Cioè, cosa mi colpiva? Questo mi colpiva, questo mio Salvatore. Perché? Ma perché quasi è chiaro che anche la Madonna ha bisogno di essere salvata, no? Tutti hanno bisogno di essere salvati in Cristo. Però è chiaro che a noi viene in mente soprattutto che Maria è corredentrice, cioè la Madonna, quasi lei poteva dire: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, nostro Salvatore. Anzi, Salvatore degli uomini, cioè non che io non sono una donna, no? Non sono un uomo, ma ti incarni per i peccati degli uomini, io non ho fatto peccati, loro sì, grazie. E invece lei dice: mio Salvatore, cioè, capite? Questa consapevolezza, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vedete, poi fa seguito questo atto che sembra essere un atto di estrema superbia, no? Come dire, pensa un po', in futuro tutte le generazioni mi chiameranno beato. San Mauro, tutte le generazioni mi chiameranno beato. Dice: ma sei matto, no? Cosa stai dicendo? Ecco, Maria dice qualcosa di ancora. Ma questa cosa la può dire: tutte le generazioni mi chiameranno beata? La può dire Perché ha appena detto, ha guardato l'umiltà della mia serva, cioè vedete, è il mio salvatore, mi ha salvato. Io ero l'ultima di tutte, per questo posso dire che mi ha salvato, per questo posso dire che grazie a lui io sarò beata, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cioè, ecco il ringraziamento. Cioè, per Maria... Maria può esultare nel Signore, può ringraziare ai massimi livelli, Maria può ringraziare ai massimi livelli, perché percepisce ai massimi livelli che tutto è gratis. Nei rapporti con Dio è proprio così, nei rapporti con Dio nulla è dovuto, tutto è gratuito, tutto è dato dall'amore. E guardate che tutto è intrecciato, come posso dire, nel bene e nel male, nella sofferenza. Ecco, io penso che tutti noi abbiamo cercato, stiamo cercando di fare orazione, no? Davanti al presepe, guardiamo la grotta, cosa guardiamo? Guardiamo Gesù bambino nella culla, nella mangiatoia, quindi Giuseppe, Maria, l'angelo. E sostanzialmente il gesto che viene raffigurato, perché il presepe è come se fosse un'istantanea, no? Quale istantanea? È il momento dei doni, cioè tutti i pastori, poi ci sono diversi pastori, portano un regalo, portano le oche, portano la frutta, portano, poi ciascuno si inventa, no? Allora, questo sicuramente è un fatto avvenuto realmente. Avranno portato, che cosa avranno portato? Avranno portato, io, due cose avranno portato, cibo e magari anche vino, ma insomma sostanzialmente cibo e coperte, no? Quindi avranno portato queste due cose, ma avranno portato oro, incenso e mirra, avranno portato questo. E Giuseppe e Maria da una parte saranno stati, vedete, gratis, cioè da una parte saranno stati molto contenti di ricevere tutte quelle cose. Dall'altra avranno fatto di tutto anche per ringraziare. E cosa avranno fatto? Non lo so, perché non avevano niente, poco e niente, quindi cosa avranno? Magari io immagino questo, che Giuseppe, essendo falegname, probabilmente questa stalla nella quale si trovavano, che appunto poi in realtà era una grotta, no? Quindi poteva essere probabilmente parte di un luogo nel quale era abituale per i pastori, quindi altre cose, altre steccate, altre staccionate, altri luoghi, magari in cui Giuseppe come falegname poteva anche dare una mano a sistemare qualche, sto parlando di qualche giorno, perché io non credo che siano rimasti lì molto tempo, però qualche giorno, magari, quindi qualcosa avrà fatto. Maria cosa avrà fatto? Maria era una donna che aveva appena partorito, quindi era una donna che aveva latte, quindi era una donna, se c'era qualche altra donna, come poteva succedere, che non avesse latte, come, cosa facevano le donne un tempo? Facevano le nutrici. Quindi. Ecco, proprio avranno, Giuseppe e la Madonna hanno ringraziato anche facendo quel poco che potevano. Quindi magari allattando un bambino in più, sistemando un piolo, sistemando la ruota di un carro di legno, e anche rimanendo indietro, anche sentendo, perché io non credo che noi arriviamo a Natale dicendo: ecco, caro Gesù, quest'anno perfetto, sono arrivato, sono qua, perfetto, tutto perfetto, perfetto fuori, ma soprattutto perfetto dentro. Invece tutti noi magari sì, qualche piccolo passo in avanti abbiamo fatto, qualche cosa l'abbiamo migliorata, però poi abbiamo sicuramente la consapevolezza di aver fatto male tante cose, di aver vissuto male la carità, di rimanere indietro, di avere dissapori, dissensi, incomprensioni, soprattutto indifferenze. La cosa che più ci fa, la cosa più terribile La cosa che più uccide, lo sappiamo benissimo, no? È l'indifferenza. Noi non è che uccidiamo uccidendo, noi uccidiamo con l'indifferenza. Quindi rimaniamo indietro su questo, rimaniamo indietro, rimaniamo indietro. Quindi, però con questo nostro miscuglio di bene e di male, questo nostro miscuglio di chiaro e di scuro, ci troviamo davanti a Gesù. E che cosa, almeno quest'anno io, che cosa ho sentito di capire un po' meglio? Non so, mi sembra che lo dicevo già nell'altra meditazione sul Natale, però lo ridico, cioè di aver visto che Gesù è Dio. Ma questa cosa così, cioè non che Dio è come noi, ma che noi siamo come Dio. Che sembra la stessa cosa, no? Perché chiaramente il come, se A è come B, B è come A. Ma cioè qui la cosa che noi dobbiamo proprio capire è che noi vediamo Dio quando vediamo quel bambino. Cioè che Dio fa l'uomo a sua immagine e somiglianza perché l'uomo assomiglia a Dio, ma non assomiglia a Dio. Se fosse qua un fisico farebbe anche dei discorsi sui parametri nel cosmo, per cui la vita è possibile soltanto. È un discorso bellissimo ma complicatissimo che io non so fare, no? Con certi parametri chimici, fisici. Ma cioè che proprio l'uomo è fatto così, con la testa, le gambe, le braccia, in questo modo, è perché è l'unico modo possibile in cui ci può essere la vita. Organica così come la conosciamo. A tutto questo è sbagliato pensare che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio soltanto per qualcosa di spirituale, nel senso di qualcosa di immateriale. Cioè Dio è tutto. Dio da un certo punto di vista è inconcepibile, però Gesù ci dice chi vede me vede il Padre, cioè chi vede me vede Dio. Ma proviamo a prenderla sul serio questa frase. Questa frase, San Giuseppe e la Madonna, soprattutto la Madonna, l'aveva capita. Questo è Dio. Cioè io vedo questo bambino e vedo Dio. Così è Dio. Dio è così. Cioè noi siamo come Dio. Da qui ne derivano un'infinità di cose, no? Deriva la dignità della persona umana. Ed è tutte e due le cose, no? Ma quindi è in se stesso, ma certo che è in se stesso, perché è uomo, però è come Dio. O Dio è come lui. Cioè l'incarnazione non è il fatto che, come succede, non so se avete visto il film della lampada d'Aladino, no? Che c'ha Aladino, anzi, no, forse Aladino è il genio, è il genio della lampada che va dentro la lampada. No, cioè Aladino non è il genio, sono due persone diverse. Non è che Dio entra nella lampada, Dio è una specie di fumettone che entra nel corpo di Gesù. Non è così, è che Gesù è Dio. Allora voi vedete che, quindi il ringraziamento non è quest'anno prendiamo le cose buone e le cose cattive che sono successe, sono più buone o più cattive. Questo non, in realtà non ha senso perché noi dobbiamo ringraziare, come dice San Paolo, per tutto, no? Perché tutto è buono, ma questo tutto è buono è tutto è buono se riconosciamo che tutto è gratis. Cosa vuol dire che è gratis? Vuol dire che viene per amore. Perché noi possiamo imparare, ecco adesso abbiamo finito il nostro tempo, dobbiamo imparare a dire grazie come bambini. Quindi non grazie, chiaro, con tutto quello che ti ho pagato, ma mi hai dato il pieno di benzina, o con tutto quello che ho fatto quest'anno, chiaro che sono diventato dottore, mi sono sposato, sono diventato prete, ho fatto una fatica. Ma è tutto gratis. E quindi grazie, grazie, perché mi hai. Appunto. mi hai preso da dove non valevo nulla e mi hai dato tutto. Va bene, allora ci fermiamo qui, chiediamo alla Madonna, lei che è nostra madre, le chiediamo di essere persone che imparano veramente a ringraziare per tutto.